paio d'ore fa non sapevo come farvi, non sapevo bene come avrei organizzato questa conversazione. L'ho un po', non tanto nel contenuto ma nella scansione, l'ho un po' ripensata anche sulla base di quello che abbiamo ascoltato finora. Cioè, a me è sembrato che gli interventi che si sono susseguiti da ieri a questa mattina, quindi lo sguardo della giustizia, lo sguardo della bellezza con Montanari, lo sguardo questa mattina più della riflessione antropologica e teologica, siano tutti sguardi che in qualche modo confluiscono nella letteratura. Del resto già ieri quando ho iniziato a parlare Montanari mi ha preso un colpo perché ho detto parlerò di letteratura, quindi mi ha tolto degli autori, invece quasi no. Ecco. Quindi entrano nel quello che cercherò di dire io oggi pomeriggio, in molti momenti proverà a ricollegarsi con quello che abbiamo già sentito, e per un motivo secondo me abbastanza evidente, cioè la letteratura, per letteratura possiamo intendere le varie arti del racconto. Giuseppe, non parleremo molto di cinema ancora, però mi ricordo che c'è una domanda in sospeso sugli esorcisti al cinema, su quella cercherò magari nel dibattito di dire qualcosa, ma anche su altro. Le arti del racconto hanno molto da dire sulla presenza del male, anche perché, questo lo dico subito, una cosa di cui mi sono reso conto proprio preparando questo incontro, noi per raccontare una storia abbiamo bisogno fondamentalmente, tecnicamente, di una cosa, che è di un ostacolo. Per raccontare I Promessi Sposi ci vuole Don Rodrigo che manda i bravi, se no Lorenzo e Lucia si sposano a pagina 5, generazioni di studenti sono felicissimi per questa cosa, però per le altre 300 pagine Manzoni non sa che cosa raccontare. E abbiamo bisogno di un ostacolo, ci vuole qualcosa, ci vuole l'anello del Signore degli Anelli e ci vuole il fatto di distruggere. Ci vuole un avversario per ogni eroe. In maniera misteriosa e anche un po' inquietante, abbiamo bisogno del male per raccontare. Gli elementi che ho appena detto, l'avversario, l'ostacolo, il Satana, che si dice oggi, l'ostacolatore, sono esattamente gli attributi del male. E questa è una cosa molto strana, ed è una cosa molto misteriosa, perché questa arte, che è l'arte degli esseri umani per eccellenza, l'arte del racconto, che è l'arte che Gesù stesso fa propria, Gesù non fa grandi ragionamenti teologici in realtà, quelli poi ci pensa San Paolo poco dopo, Gesù racconta storie, racconta parabole e compie miracoli, fa dei gesti eloquenti e pronuncia delle parole efficaci. Quindi sta in questa dimensione ed è un grandissimo narratore. Parabole, lo dico tutte le volte che ho l'occasione di dirlo, condensano in poche righe dei racconti infiniti. Parabola del padre misericordioso o del figlio il prodigo. Provateci a raccontarla così bene, commettendoci dentro così tanto in così poco spazio. Da questo punto di vista mia preferita in assoluto è, dal punto di vista narrativo, è la parabola dei servitori dell'ultima ora, quando i servitori della prima ora protestano e dicono: abbiamo sopportato la fatica della giornata e il caldo. In tre parole, la fatica della giornata e il caldo, voi vedete la fatica dell'operaio lungo la giornata. Eppure proprio questa arte, che è così umana da diventare divina, grazie a Gesù, è anche l'arte nella quale, stranamente, abbiamo bisogno dell'avversario, abbiamo bisogno dell'ostacolo. Mi sono imbattuto di recente in una frase di François Cheng, che è un pensatore, filosofo francese di origine cinese che amico Umberto Curi conosce senz'altro bene, e lui in un piccolo libro che in realtà per tema la bellezza si esprime così: la nostra presenza nel mondo ci può sembrare banale o miracolosa, a seconda della sensibilità di ciascuno, ma siamo tutti disposti ad ammettere che vi è qui un mistero, qualcosa che non capiamo. Non c'eravamo e un bel giorno ci scopriamo qui, per un arco di tempo indefinito. Una volta immersi in questo mondo quale si offre a noi, due fenomeni, tra gli altri, ci colpiscono in modo particolare, due fenomeni estremi che costituiscono, per così dire, dei misteri dentro il mistero. Sono il mistero del male e il mistero della bellezza, non della bontà. Il discorso di Montanari ieri, bellezza diventava sinonimo di montagna. Il male e la bellezza. La letteratura ha parlato sempre del male. La prima parola della letteratura greca, una delle prime in realtà, non stiamo a fare sofisticati, ma la prima parola dell'Iliade è Menen, Fira. Noi l'abbiamo addolcita nelle traduzioni italiane. Cantami, o diva, ma non cantami, ira. Cantami questa cosa qui tenebrosa che non si capisce, per cui il migliore dei guerrieri lascia che gli altri vengano sterminati perché lui è avvirato verso il suo capo. E se non è male questo. L'altro poema mette Andra, l'uomo. Cantami, musa. Il male e l'uomo sono all'inizio di tutta la letteratura. La letteratura non si occupa d'altro, sostanzialmente. Si occupa, tutti i racconti si occupano di tre o quattro cose. Sono l'amore e la morte, il desiderio e la perdita. Di questo si occupa. Poi combinateli come volete, viene fuori la Divina Commedia, Hunger Games, viene fuori tutto da queste quattro cose. Si è sempre occupata del male. Però nell'occuparsi del male è entrata in una zona di mistero. Secondo me, questa zona di mistero è stata descritta bene da un poeta, Christian Ösen, poeta che è vissuto nel secolo scorso, che tra l'altro, rispetto ai discorsi che si facevano stamattina ai totalitarismi, cioè lui era uno di quegli intellettuali inglesi che a un certo punto aveva anche guardato con molta simpatia all'esperimento sovietico. Tanti intellettuali in Occidente hanno guardato con simpatia, salvo poi Krebs. Scrive una poesia molto breve, secondo me però è perfetta per questa occasione, come dice Jules in Pulp Fiction, appunto. L'orco fa quello che può fare un orco, impresa affatto impossibili per l'uomo, ma c'è una preda al di là del suo dono, l'orco non può appropriarsi del discorso. Attorno a una pianura soggiogata, in mezzo a gente uccisa e disperata, l'orco cammina e sventaglia il suo brando, tronfio e impettito, ma sproloquia, sbarrando. La poesia ha un titolo, agosto 1968, sono i giorni dell'invasione sovietica di Praga, della Cecoslovacchia, il sacrificio di Jan Palach, momento in cui, se mai aveva avuto simpatia per i totalitarismi, ci ha ripensato definitivamente. Perché è così importante questa poesia? Perché ci permette di guardare al male, l'orco, attraverso due categorie. Sono per me due categorie fondamentali. Il potere, l'orco fa quello che può fare un orco e che è impossibile all'uomo, potere o non potere, e il discorso. Parola, il linguaggio. C'è qualcosa che nell'orribile onnipotenza, affascinante onnipotenza dell'orco, del male, sfugge. Ed è esattamente il discorso. Noi cadiamo in un... cioè, il 2021 è un anno perfetto per parlare del male. Non solo perché viene dopo il 2020, in cui sappiamo tutto quello che è accaduto, ma il 2021 cadono, in tutti i 2021, da due secoli a questa parte, cadono due anniversari straordinari, morte di Dante e nascita di Dostoevskij, due grandissimi autori della letteratura mondiale, due fondatori del nostro immaginario e della nostra consapevolezza. Con Dostoevskij, il male, ne parleremo tra un po', ci siamo. Su Dante, sì, no, beh, certo, c'è questa insistenza sull'inferno, eccetera, però Dante e tante altre. Però se noi andiamo nel punto più profondo dell'inferno e se contempliamo la figura di Lucifero attraverso gli occhi di
attraverso gli occhi di Dante, ci accorgiamo di qualcosa di singolare all'interno della commedia. Un attimo, perché ho molti fogli e ho anche alcune immagini. Ascoltate la descrizione di Lucifero fatta da Dante, tenendo in mente l'orco di Ode. Da ogni bocca dirompea codenti un peccatore a guisa di maciulla, sì che tre ne facea così dolenti, a tre volti Lucifero. A quelli innanzi il mordere era nulla verso il graffiare, che talvolta la schiena rimanea della pelle tutta brulla. Che cosa fa la bocca di Lucifero? Mastica e sbarra. Non parla. E dov'è Lucifero? È in fondo all'inferno, che è tutto fuoco nel ghiaccio. E si muove Lucifero. Lucifero non si muove. Noi dovremo fare tutto il viaggio di Purgatorio e Paradiso per trovare invece il primo mobile, quello dove c'è una immobilità apparente, che invece è l'istantanea velocità del movimento di Dio. E per trovare un'altra volta, questo è fondamentale nella commedia, un altro limite del linguaggio. Un altro limite del linguaggio. Se il male è quello che sfugge al linguaggio e che apparentemente, Oden su questo forse è ottimista, non riesce ad appropriarsi del linguaggio, in Paradiso 33, 140, 142, all'alta fantasia qui mancò possa. È bellissimo. Cioè, il verso più bello forse della Divina Commedia. Perché tiene insieme di nuovo queste due categorie, il potere di dire. Fantasia lì è il potere immaginativo, il potere di rappresentazione. La possa è il potere, poter fare qualcosa. Allora quella che era l'impossibilità dannata di Lucifero di aprire bocca per qualcos'altro, peraltro che non sia il masticare e distruggere, in Dante, io lo trovo uno dei momenti anche più sinceramente più umoristici della letteratura mondiale. Cioè Dante ha scritto 14.000 versi erotti per dirgli: abbiate pazienza, adesso passiamo l'inferno, passiamo il purgatorio, c'è l'Eden, la rappresentazione allegorica, le cose tutte, cioè, ora c'ho tutta la teologia, mi fanno l'esame di teologia, ma alla fine vi dirò com'è il voto di. E quando arriva lì, inizia a dire delle cose, inizia a dire, insomma, un po' come quando ci si sveglia da un sogno, anche il tema del sogno, teniamolo presente, un po' come quando ci si sveglia da un sogno, è un po' come un libro che è rilegato, che fa, è un po' che non si può dire, va bene? Cioè, alla fine Dante dice, all'alta fantasia qui manco posto, non si può dire questa cosa. Ed è un non si può dire, che però è completamente diverso dalla condanna a non dire di Lucifero, perché è, come dire, la significazione del mistero non come qualcosa di inattingibile, ma come qualcosa di cui si può fare solo esperienza. Di cui si può fare solo esperienza. Motivo per cui il bene, il miracolo del bene, è molto più difficile da rappresentare del trauma del male. Il trauma del male ha un contenuto che si vede, c'è il sangue che scorre, c'è l'osso che si sposta, che si spezza. Il Vangelo descrive molto bene la passione di Gesù. Si sentono i rumori e i sapori della passione, l'aceto. Il bene supremo, che la risurrezione, è un lampo. Non si rappresenta, ma c'è. Questo tema del mistero come qualcosa che si sperimenta e non si dice è quello che rende possibile poi l'interpretazione. L'interpretazione per noi esseri umani, noi non continuiamo a interpretare per esempio le scritture perché un'interpretazione vale l'altra, ma perché noi davanti alle scritture abbiamo la netta sensazione che stiano dicendo qualcosa, che ci sia in quelle parole qualcosa di talmente grande che non può essere contenuto da un'unica interpretazione. E uno degli aspetti che io trovo anche qua francamente umoristici del nostro linguaggio corrente è quando si dice: vabbè, questa cosa mica è la Bibbia, mica è il Vangelo, quando si vuol dire che una cosa è l'ultima parola, no? La Bibbia sono alcune decine di libri, è una biblioteca, non è un libro. in alcuni casi anche, non dico in contraddizione, ma insomma, difficili da ricondurre al principio di non contraddizione. E i Vangeli sono quattro. La Chiesa, anche quando decide quali sono i Vangeli canonici, non sceglie un racconto della vita di Gesù, ma ne sceglie quattro, che non si contraddicono, ma non dicono la stessa cosa. Si completano tra di loro. La verità non è inaccessibile, è inesauribile, che è qualcosa di diverso. Dante quindi lega moltissimo questo tema del potere e del dire. Il male è qualcosa che non può dire, alla quale si può contrapporre solo il sommo bene come qualcosa che non può essere detto. Il male non può dire e il bene è difficile da dire. Ovviamente c'è tutta una tradizione che Dante riprende, questo fatto che Lucifero sia muto, non possa parlare, per esempio riprende tra le altre cose il Salmo 150, gli idoli hanno la bocca e non parlano. Dico una cosa che molti sanno, anche una cosa autoevidente, ma l'idolatria è il vero peccato per la Bibbia, gli altri vengono di conseguenza. Tutte le altre cose vengono di conseguenza, ma farsi l'idolo che non parla, che è lì e non ascolta, che è, per riprendere il discorso di questa mattina, fuori dalla relazione, con la sembianza di qualcuno che è fuori dalla relazione, l'idolo appunto è esattamente questo. Quello che è interessante però, se noi facciamo guidare questi pochi testi che ho evocato fino adesso, noi ci rendiamo conto che ha a che fare con il potere, ha a che fare con il linguaggio, quindi il modo in cui noi diciamo il male, il modo in cui noi ci riferiamo al male cambia la nostra percezione del male. Non a caso il festival ha come clausola: ma cos'è il male? Voi capite che è diverso dire ma cos'è il male da chi è il male. Infatti nelle domande che anche stamattina sono state fatte all'esorcista serpeggiava, a mia impressione, come dire, la resistenza che si fa oggi a pensare che esista un male personale, un nemico del genere umano che agisce nella storia. Però, insomma, questa ambiguità, il tema del doppio, appunto, si parlava anche del D-Book stamattina, il tema del doppio è un tema molto legato al male. Questa indecisione che noi abbiamo, se il male sia qualcuno, se il male sia qualcosa, cambia decisamente. Ed è curiosamente, ma non troppo, un'indecisione che la scrittura, secondo me, nel Tessalonicesi di Paolo, riferisce anche all'avversario del male. Questa figura strana che c'è nel Nuovo Testamento, ma si chiama in greco perché non c'è in realtà un corrispettivo italiano, il katekon, che è colui o ciò che trattiene, colui o ciò. E notate che una cosa interessante è che al male che si presenta come ostacolo, che si presenta come inciampo, che si presenta come divisione, San Paolo contrappone qualcosa che non affronta frontalmente, ma che lo trattiene. Adesso, pensate alla finale degli europei, perché piace, insomma, cioè, lo piglia da qui, come se il male stesse scappando avanti e c'è qualcosa che lo trattiene, qualcosa che lo imbriglia, qualcuno che ha il potere di tenerlo fermo. Le rappresentazioni del male sono di costui, del maligno, sono tantissime. L'inferno di Dante ne pullula, sono i canti di Malevolge, i più geniali e fantasiosi, con la nominazione dei diavoli uno per uno, Michino Berlitti, cioè, alla coda. Ma se dovessi dire, una delle rappresentazioni che a me colpisce di più della tradizione medievale è un piccolo diavolo che si chiama Titillus e che ha una funzione particolare: è il diavolo implicato nel processo della scrittura. Titillus fa due cose. che hanno entrambi a che fare con il potere e con il linguaggio. E Divinus prende la pergamena su cui sono scritti i nostri peccati di ciascuno, e la tira con i denti. La pergamena è tessuto, è una membrana animale, quindi può essere stirata, può essere, è un foglio di carta che si strappa dopo un po'. La tira con i denti, così questa pergamena si allunga e ci si possono scrivere più peccati. E poi fa un'altra cosa, che è sempre legata, usa la bocca per qualcosa che non è parlare, usa la bocca per storpiare la storia degli esseri umani. E fa un'altra cosa, molto rischiosa, l'uomo medievale, induce gli amanuensi a commettere errori di trascrizione. Guasta la parola. Può arrivare a guastare la parola di Dio, perché se tu stai copiando la scrittura e sbagli, sapete che per la tradizione ebraica basta un errore in un rotolo e quel rotolo non è più Torah. Non lo si butta via, perché comunque è qualcosa di simile alla Torah, ma non basta un errore. Quindi c'è la memoria di questo, anche in Tetilius, questo diavoletto, un po' sfigatino anche, diavolone, Lucifero, le ali, le cose, no, un diavoletto che si introduce così negli scrittori dei monasteri, distrae, fa sbagliare la parola e intanto ti allunga la lista dei peccati. Questo, secondo me, è una figura marginale che però rappresenta molto bene il potere, la prevaricazione e la contaminazione del linguaggio. Sono tantissime, dicevo, le raffigurazioni del maligno, di colui che compie il male, colui che induce a compiere il male. Si possono raggruppare molto rapidamente, adesso abbiamo parlato tanto, quindi cerco un po' di ricondensare. Per le sei vorrei dare la parola a Umberto Curi, poi magari le domande le facciamo assieme quando ha finito di parlare lui. Però ci sono due grandi famiglie. La dico così in maniera un pochino grezza, mi perdonerete. Cioè la famiglia del diavolo figo e quella del diavolo sfigato, sostanzialmente. Cioè la famiglia più insulare, diciamo così, che ha la sua massima manifestazione nel paradiso perduto di William Blake, cioè Satana è una figura eroica e rimane bello. Cioè Lucifero dopo la caduta rimane molto bello. Se voi leggete l'inizio del paradiso perduto di Milton, tra l'altro il primo libro è strepitoso per molti aspetti, anche dal punto di vista proprio, qui è ancora il discorso di ieri di Montanari e Pietra, no? Noi come parentesi, tutta questa storia della battaglia tra gli angeli ribelli e gli angeli, tutta la tradizione bellissima, pittorica, non è una tradizione biblica, è una tradizione che trova conferma nella Bibbia, ma è tutto legato all'angelologia e alla demonologia ebraica. Quindi non erano solo i persiani, i diavoli per gli ebrei. Erano convinti anche loro che ci fossero schiere celesti che si confrontavano, mica il più forte che vinceva Lucifero, e questa storia la racconta o comunque la riecheggia anche Dante. Noi sappiamo che boom, viene scaraventato sulla terra Lucifero, si scava questa specie di cono che produce dall'altra parte della terra la collina del Purgatorio, il monte del Purgatorio. Milton, che aveva letto ovviamente Dante, ma che aveva letto anche Torquato Tasso, che è molto importante per le sette giornate del mondo creato, sono in realtà il libro che portano il protestante Milton a mettersi in competizione con i poeti cattolici come Dante e come Tasso. Milton immagina un'altra cosa. E nel momento in cui Lucifero sprofonda al centro della terra, dal centro della terra non venga cacciata dall'altra parte la collina, anche perché nel frattempo stavano esplorando la terra e la collina del Purgatorio non l'avevano trovata, ma sorga un palazzo, un magnifico e terribile palazzo.
che ha nome Pandemonium. Quando noi diciamo questo è un pandemonium, stiamo citando Milton. Pandemonium è il magnifico palazzo in cui stanno tutti i demoni, in cui il Satana di Milton, figura affascinante, anche contro le intenzioni dell'autore, cioè Milton era uno che voleva celebrare il trionfo di Dio, ma gli scappa la mano, cioè Satana è in realtà il personaggio più affascinante del Paradiso Perduto, con tutta quella dinamica che viene ricordata stamattina. Satana invidia l'umanità dell'uomo e quindi costringe l'uomo a compiere la prima colpa, di modo che eccetera eccetera, e poi ovviamente troveremo tra poco in Goethe tutto sambaradante mette in piedi Satana, scade nella storia della salvezza. Anche la storia della salvezza nasce da un ostacolo, nasce dal fatto che c'è una colpa, che c'è una mancanza, che c'è una ferita che va meglio. Allora, questo Satana performante, chiamiamolo così, è quello che dice: a me interessa regnare, ed essere e regnare sull'inferno è molto meglio, molto preferibile che servire in paradiso. Se ne ricorderà Joyce, per esempio, nel Dedalo, se ne ricorderanno tanti altri. Questa famiglia del Satana performante ha una sua interessantissima, importantissima tradizione. Cioè, non lo so, Blake, William Blake, sempre nella letteratura inglese, per quello che parlavo di una tradizione più insulare, britannica, diciamo, ma anche venendo a noi in Maremma, insomma, il famoso Il Satana di Carducci rielabora tutta una serie di contaminazioni con la cultura massonica, eccetera, però rianima questa idea che in realtà, insomma, il vero protagonista della storia sia Satana, sia lui che porta l'uomo a liberarsi, porta l'uomo a emanciparsi. Il Satana di Milton dice esattamente questo: io voglio essere libero, voglio essere io che detto la mia legge. Io però trovo infinitamente più interessante, infinitamente più inquietante l'altra rappresentazione, quella del maligno, che si presenta subdolamente come creatura un po' sfigata, una creatura un po' così. Comincia, comunque ha un punto riconoscibile di inizio questa cosa apparentemente con il Karamazov di Dostoevskij, che diremo tra poco, ma prima ancora c'è il grande snodo, quello che cambia. Se nel 600 appunto il grande momento è il Paradiso Perduto di Milton, dove conflagrano tutte le contraddizioni, tutte le tensioni delle guerre di religione, della riforma, è un tema molto amato quello della guerra tra gli angeli e i demoni, sia dalla teologia, dall'arte cattolica che da quella protestante. Cioè, ovviamente ognuno ha le idee chiare su chi sono i demoni e chi sono gli angeli, ecco, che è sempre qualcun altro. Ma al di là di questo, Goethe, l'opera della sua vita, che dura decenni, è la scrittura del Faust. Stasera tra l'altro sarà Faust di Sokolov, io non so se esiste fino a stasera, ma comunque consiglio senz'altro la visione. Il Faust, lo sappiamo tutti, non è una storia che inventa Goethe. È una storia che appartiene alla tradizione tedesca, sempre del periodo della Riforma. È una storia che all'inizio ha una funzione morale, cioè si vuol dire che non è una cosa intelligente fare il patto col diavolo, perché poi il diavolo vuole la tua anima. Che è una cosa che intanto va ricordata, però anche questo sembra una cosa banale. Fa un salto anche lì, nelle isole britanniche, con Marlowe, che inizia, che gli si respira quell'aria lì, quindi il Faust di Marlowe è un Faust un po' più, insomma, affascinante di questo ingenuotto sapiente della tradizione, e poi arriva Goethe e cambia per sempre Faust. Perché? Perché Goethe lega Faust a una delle rare apparizioni del diavolo come personaggio nella scrittura, cioè l'apparizione in Giobbe, se ne accennava anche questa mattina. Insomma, la corte celeste descritta in Giobbe è una corte molto strana, perché il Satana è abitualmente ammesso, è come un consiglio dei ministri, cioè Immaginate per assurdo che ci sia un paese dove tutti i partiti che fino a pochi mesi prima si erano uno contro l'altro sono tutti insieme nello stesso governo. Sto facendo un esempio. E il presidente del consiglio, cioè anche quello che gli dice no. Sì, vabbè, però facile fare così. Facile fare così. Vai da Giobbe e fai questo. E se lo leggiamo con attenzione il libro di Giobbe, anche chi fa cosa, questo è il tema interessante, rimane un po' sfumato. Perché Satana dice, colpisci il tuo servo Giobbe sulla sua pelle. E il Signore dice, vai, però non togliergli la vita. E allora chi è che colpisce? Chi è che va? È molto... E in questa, e poi come si diceva stamattina, nasce da lì la teologia, nascono i discorsi degli amici, nasce il silenzio alla fine di Giobbe rispetto davanti al meraviglioso e anche terribile discorso che gli fa Dio, dove eri tu quando io fondavo l'abisso. Goethe ha questa intuizione straordinaria, prende. Lo fa da uomo del 700, del 7-800, scrive il Faust, alla fine decide di fare un prologo in teatro, un po' prima di Pirandello, c'è un capocomico che dice allora cosa facciamo, cosa mettiamo in scena? Un preludio in teatro e il prologo in cielo. Il prologo in cielo è né più né meno ripreso dal libro di Giobbe. Colui che viene messo alla prova è colui che vuole sapere, Faust, e viene messo alla prova, e questa è la cosa interessante, da questo diavolo, da questo Mefistofele, che gli appare non sfolgorante, così, gli appare come un chierico vagante, come uno studente fuori corso strapelato, e inizia a fargli dei ragionamenti che riguardano il linguaggio. Chi sei tu? Io sono quella forza, parte di quella forza che sempre vuole il male e sempre attua il bene. Cioè, cosa vuol dire? Se sai che stai attuando il bene, perché insisti nel fare il male? C'è un inganno in queste parole. E la cosa strepitosa di questo lungo duello, lunghissimo duello, che diventa poi nel Faust di Goethe completo tra i due, è che tutto è giocato sul linguaggio, è che tutto è giocato su un verbo. Il verbo potere. Quando è che avrò la tua anima? Avrai la mia anima, questo è il patto che fa Faust con il diavolo, con Mefistofele, avrai la mia anima quando io ti dirò sono sazio, sono felice, il mio destino è compiuto. Va bene, l'aspetto che tu dica queste parole. Fine, dopo appunto una serie di cose che sono successe nel Faust di Goethe, alla fine Faust viene preso con una specie di tenerezza verso se stesso e dice, ecco, viene un momento rispetto al quale io forse potrei dire, attimo, fermati, sei bello, potrei dire. E il povero diavolo di Mefistofele, che non vedeva l'ora, anche perché Faust l'ha tirata in lungo, ci è andato giù la notte di Valpurga, ha sposato, cioè ha fatto morire Margherita, poi ha sposato Elena di Troia, poi ha fatto l'uomo, cioè anche il diavolo, per quanto performante, un po'. Qui sente finalmente dire, attimo, se bello, dice, è fatta, lo prendo, è mio. Ma si è sbagliato, perché dice, Durfischsagen, potrei dire. I due verbi che ci sono in tedesco per connotare il potere, il Faust di Goethe usa dürfen, che è il verbo che indica la qualità morale del potere. Sarei quasi abilitato a dire, sarei tentato di dire, potremmo dire. Potrei arrivare a dire. Dürfen è un dovere, è un potere che sconfina nel dovere, da un certo punto di vista. E su il la cosa finisce. Ed è talmente vero che attraverso il Faust Goethe scrive la storia di Giove, che quando si rende conto che ha preso la fregatura Mefistofele, si paragona lui a Giove. Io sono qui tutta... sono un secolo che sto dietro a Faust e adesso mi ritrovo qui tutto piegato come Giove, il diavolo che si impossessa dell'immagine di colui che dal diavolo è stato umiliato e piegato. Da questo snodo e da questo chierico vagante che viene ingannato su quella che dovrebbe essere la sua competenza, la grammatica, tu fissate, non l'ho detto, lo direi, lo potrei dire, quasi quasi lo direi, e non capisce l'unica cosa che dovrebbe capire, parte tutta la corrente, secondo me terribile, la più terribile, per me la più spaventosa, del diavolo appunto un po' macilento. È il diavolo che sogna Ivan Karamazov nei Fratelli Karamazov, appunto, sogno complicatissimo. Ivan è il personaggio più interessante forse di Karamazov, perché è l'uomo più razionale, si presenta come l'uomo razionale e infatti che cosa fa? Vuole scrivere una specie di romanzo per la storia del grande inquisitore e sogna in continuazione. Alyosha, che invece è l'uomo cui vuole credere, non sogna, è presente alla realtà. Alyosha finisce sulla pietra, il discorso della pietra, quando parla con i bambini, amici del bambino morto, è il discorso della pietra, è il discorso del fondamento. Ivan invece è tutto nell'ambito della fantasia, è tutto nell'ambito del linguaggio. E nel sogno in cui gli appare il diavolo, è un sogno complicatissimo in cui Ivan cerca continuamente di interpretare quello che sta accadendo, come gli si presenta il diavolo? Come un gentiluomo russo un po' in disuso, con gli abiti tutto in ordine, come una persona però... si evocava già altre volte in questa giornata la banalità del male, abbastanza banale, no? E gli fa tutto un discorso citando Faust e citando Giotto. Dice, Mefistofele quando è apparso a Faust ha detto di se stesso che vuole male ma fa solo bene, beh, padronissimo, io però faccio tutto il contrario, io sono forse l'unico in tutta la natura che ami la verità e desideri sinceramente il bene. Io sono molto impressionabile, va avanti, dice, ho molta sensibilità artistica. Per Dostoevskij dire che uno aveva sensibilità artistica era uno spunto violentissimo. E a un certo punto dice, e questo è interessante rispetto al linguaggio e rispetto al potere, lui dice, io ero presente quando Gesù è morto sulla croce. Io ho sentito il creato che gridava Osanna, è compiuto, ci siamo. E dice, io stesso stavo per dire Osanna. Ma che cosa succederebbe dopo il mio Osanna? Subito nel mondo tutto si spegnerebbe, non accadrebbe più nulla. Senza l'ostacolo la storia si ferma. Quante anime fu necessario perdere, per esempio, e quante reputazioni onorate fu necessario macchiare per ottenere un solo Giobbe? Cita Giobbe, il diavolo di Karamazov. Giobbe, grazie al quale fui così crudelmente gabbato al tempo dei tempi. Dal diavolo di Karamazov discende il Volan di Maestro e Margherita, per esempio, e discende quello che per me stiamo andando a chiudere, è cioè, al secondo posto nei diavoli più terribili raccontati dalla letteratura, al secondo posto solo perché il primo fa più paura, però questo si avvicina molto, ed è il diavolo che anche qua stranamente ricadiamo nei tedeschi, Thomas Mann descrive nel Dottor Faust. Dottor Faustus, faccio un po' di sintesi perché forse Faust più o meno sappiamo che cosa c'è dentro. Dottor Faustus è stranissimo libro, il libro americano che scrive durante l'esilio negli Stati Uniti, durante la guerra. È un libro tutto giocato sul tema del dubbio,
perché la storia di questo grande compositore, Adrian Lederkin, grande compositore tedesco, l'ultimo grande compositore tedesco, che porta a compimento e nello stesso tempo stravolge l'opera di Wagner, viene descritta dal suo amico di infanzia, che si chiama Serenus Zeitblom. Serenus Zeitblom. Cioè proprio l'umanista europeo. Ah, così. Gli scrive il libretto. Così. Ah, sì, stanno bombardando la Germania. Va bene. Sì, c'è stato il nazismo. Vabbè, insomma, vi sto raccontando la storia del mio amico. E questo cronista in realtà ci capisce più o meno un accidente della storia di quest'uomo. Allora, Leverkusen è la trasposizione che fa Thomas Mann attraverso la figura storica di Arnold Schoenberg, se la prese malissimo, questa cosa qua, il grande compositore. Sono le lettere di insulti che Schoenberg manda. Allora, Schoenberg e Thomas Mann erano vicini di casa in California, già questo è una cosa. Cioè, meglio del governo italiano pensando a questa cosa qua come cosa di fantascienza. Loro due vicini di casa in California si frequentano. Thomas Mann scrive un romanzo, il dottor Faustus, il cui protagonista è modellato su Arnold Schoenberg. Non glielo dice. Schoenberg scopre di essere il protagonista del romanzo pazzo, folle, sifilitico e che fa una musica demoniaca quando il libro esce. Non la prende benissimo, ma nel non prenderla benissimo accusa Thomas Mann, tenetevi forte, di aver fatto un libro commerciale. Dice, vabbè, questi scrittori che vogliono sempre avere successo. Quindi, anche i grandi uomini, quando litigano tra di loro, hanno sempre una componente di ridicolo, motivo per cui sarebbe meglio non litigare mai con nessuno. Comunque, chi è, al di là del fatto che faccia una musica un po' simile a quella di che faceva Schoenberg, la dodecafonia, in realtà Thomas Mann si è fatto spiegare la dodecafonia che non capiva da Adorno, che gli ha dato l'interpretazione. Adorno era nell'altro cottage, quindi erano tutti diversi. E in realtà questo uomo, Adrian Leverkusen, è Nietzsche. È Nietzsche è un Nietzsche che abbia continuato a comporre musica. Nietzsche, quando frequenta il salotto di Wagner nei primi tempi, sta ancora componendo musica, c'è questo episodio raccapriccianti di Wagner che davanti a Cosimo dice prego Nietzsche ci faccia sentire qualcosa, lui strimpella delle cose e a mezza voce il cameriere di casa Wagner dice non mi sembra molto buono. La carriera di compositore di Nietzsche finisce. Arnold Leverkusen invece viene riconosciuto come grande compositore tedesco, tutti i problemi che aveva Nietzsche, compresa la sifilide, compresa una serie di visioni tremende, compreso, meglio, da queste visioni tremende, salta fuori il sogno di Palestrina, l'incontro a Palestrina con il diavolo. Ed è interessante che avvenga Palestrina in Italia, perché è vero, come diceva ieri Montanari, che il paesaggio italiano, quello che noi abbiamo costruito nel rapporto tra natura e cultura, è qualcosa che porta alla bellezza e che porta alla bontà. Ma è anche stato il teatro di parecchio male. Questo è il mistero della bellezza e il mistero del male, come diceva Cinta all'inizio. Ecco, in questa apparizione, e di qui il diavolo appare veramente nel modo più ridicolo possibile. È un omino piccolo di statura, mingherlino, vestito con pantaloni sportivi, un cappellino, una cosa a quadri, scarpe gialle, dice questo è un magnaccia praticamente, un lenone, dice la traduzione italiana, un magnaccia, piccolo farabutto, cosa vuole? Questo arriva, grande invenzione di Thomas Mann, parla in alto tedesco, parla in tedesco medievale, che era la lingua del primo Faust, parlano, come nei Karamazov il personaggio è consapevole di essere in un sogno, in un'allucinazione, eppure avverte la presenza reale del maligno nella scena che succede, fino a che a un certo punto questo diavolo dice molto, ma tu a questo punto vorrei sapere com'è l'inferno, no?
l'inferno è un posto che non si può descrivere, sfugge quindi al linguaggio, però è un posto in cui quando arrivano le anime dicono, aspetta, la trovo. Le anime dicono, quando vedono cosa succede, dicono, voi non potete, assolutamente non potete fare questo a un'anima. E prosegue, sto diavoletto così tutto malmesso. Lo facciamo invece. E avviene. Senza che la parola chiami a renderne conto. E avviene nella cantina inaudibile, laggiù, lontano dall'orecchio di Dio e per l'eternità. Voi non potete fare questo un'anima.
Das könnt und könnt ihr doch mit einer Seele nicht tun.
Il verbo non è più dürfen, ma können, il potere materiale. Voi materialmente non potete farla questa cosa, anche perché che cosa si può fare un'anima? Nulla. E invece lo facciamo. Fare esattamente quello che si può fare, quello che è svincolato da un obbligo morale, che sfugge quindi al discorso, la parola non può renderne conto, nemmeno l'orecchio di Dio riesce più a sentirlo in quella cantina. Chiaro che qui Thomas Mann sta alludendo al nazismo, è evidente, le cantine, le torture, le segrete, tutto questo. Però di nuovo il linguaggio e di nuovo il potere, dove la violenza del potere non sta tanto nel suo ammantarsi di legittimità, ma nel fare esattamente quello che può fare. La traduzione italiana precedente, questa è l'ultima, la traduzione classica di Irvino Pocas, secondo me era più efficace in questo passaggio, diceva, voi potete, eppure non potete fare questa un'anima, cioè io lo vedo che voi mi state facendo questo, ma questa cosa è impossibile da fare. Come vi viene in mente di fare questa cosa? Lo fa, perché la possiamo fare? Questa è l'essenza del male, è la sua ultima distillazione. Al primo posto, quello che a me è proprio tolto, la rappresentazione del male più geniale a stare la dà Collodi in Pinocchio. E non è Mangiafuoco. E non sono neppure i gatti alla volta. È l'omino di burro. L'omino di burro è il cocchiere del carro. Porta i bambini svogliati al paese dei balocchi, dove ci si diverte sempre, dove la settimana, dove il giovedì non si va a scuola, la settimana è composta di 6 giovedì e una domenica, quindi è un luogo fuori dal linguaggio, fuori dalla logica, ci si diverte per divertirsi, grande soggenizio il discorso di Harvard, guardandosi attorno, arrivato in Occidente, diceva, qua si divertono tutti, tanta allegria, ma perché poi? Ma che cosa avete da divertire? Cosa avete da dire? E l'omino di burro come si presenta? L'omino di burro si presenta di burro. L'omino di burro è questa creatura meravigliosa, sì. Figuratevi, un omino più largo che lungo, tenero e untuoso come una palla di burro, con un visino di mela rosa, una bocchina che rideva sempre e una voce sottile e carezzevole come quella di un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa. Questo è tutto piccolino, tutto gentile, dice due paroline, no? Dice aspettatemi 2 minuti. No? Lo so che cosa volete, volete divertirvi, venite con me e vi divertite. Venite con me. Esatto, quello che si può fare, non esiste più quello che si può e non si può fare, esiste quello che si fa. Quindi se decidiamo che sono 6 giovedì in una settimana, ci sono 6 giovedì in una settimana. Können, si può, semplice. Basta andare contro il linguaggio, basta andare contro la realtà.
basta spezzare, diavallo, il diavolo, spezzare il legame tra la realtà e il linguaggio. Ed è fatta. Ed è fatta.
Mi avvio, concludo veramente. Ne avrei ancora un po', però comunque va bene. Non posso, sarebbe diabolico continuare. Però c'è una cosa che voglio... Due cose che voglio ricordare in chiusura, perché per me sono state fondamentali, non per capire il male, cioè adesso arrivo io dopo 3.000 anni e ho capito cos'è il male, però per avere una percezione, ecco, diciamo, un po' più consapevole di tutto questo. Quello che fanno Lucignolo e Pinocchio, grazie, con il mio di burro, aspettaci, saliamo anche noi sul carro, portaci con te, è in realtà la stessa identica cosa che poco dopo, qualche decennio, un decennio, grosso modo dopo, Bram Stoker metterà in Dracula, altro grande libro sul mare, che è tutto una, dove lo snodo fondamentale di tutto è il potere e la parola. Voi sapete che c'è il cacciatore di vampiri, Van Helsing, in realtà è un teologo, è un olandese, è un cattolico olandese. Voi ragazzi siete troppo giovani, i cattolici olandesi, tutta una roba molto complicata, quindi dire, il catechismo olandese saltavano per anni, e parlo 50 anni fa, ma come cosa? Un olandese, lui gira con le particole, gira, lui dice che ha avuto dalla Chiesa l'incarico di fare quello che fa, lui fa una lunghissima tirata, in un inglese volutamente sgrammaticato, Bram Stoker era un uomo di teatro e quindi aveva una grande percezione, i dialoghi sono molto belli in Dracula, dice, uno può fare tutto, se trasforma in lupo, pipistrello, questo, quell'altro, lui può, se riesce a trovare sua via, uscire di qualsiasi cosa, o entrare in qualsiasi cosa, anche se essa compatta e persino fusa con fuoco, cioè saldata, come voi dite. Lui può vedere in buio, non piccolo potere, non piccolo potere, questo in un mondo che per metà di tempo sta in buio. E tra l'altro c'è il Vangelo di Giovanni, cioè compite le opere della luce finché c'è la luce, quando siete nel buio non potete più operare. Ah, ma ascoltate, ascoltate, lui tutte queste cose può fare, ma non è libero. No, è ancora più prigioniero di schiavo a remo di galera, più prigioniero che pazzo in sua cella. Lui non può andare dove lui pare e piace. Il vampiro non è di natura, ma deve obbedire a certe leggi di natura, perché noi non sappiamo, perché noi non sappiamo. Non può entrare ovunque, in un primo momento, non può entrare ovunque, in un primo momento. Se non è uno di casa che lo chiama perché venga, anche se in seguito può andare e venire come lui piace, i suoi poteri cessano come quelli di tutte cose malvagie quando spunta il giorno, cioè, a che cosa è subordinato il potere apparentemente illimitato del vampiro? Al fatto che qualcuno, un essere umano, gli dica entra, entra in questa casa, perché se tu non gli dici di entrare, il male non entra in casa tua. C'è la testimonianza di, non mi ricordo mai chi è, comunque di uno dei giusti tra le nazioni, giusti tra le nazioni sono quelli che pur senza avere nessun vantaggio personale, anzi rischiandoci la pelle, non essendo ebrei o non essendo comunque una delle varie categorie perseguitate, hanno aiutato i perseguitati dal nazismo e dell'estensione poi tutti i perseguitati, giusti tra le nazioni, questo diceva che io non sapevo niente. Non avevo idea di perché si fosse arrivati al nazismo, perché ce l'avessero con gli ebrei. Io una cosa sapevo, che c'era il male dappertutto con la guerra e non potevo lasciare che il male entrasse nella mia casa. C'è un bel romanzo svedese, bello come idea, lo spiego molto bene, sempre legato al tema dei vampiri, Lasciami entrare, dove il vampiro appunto dice... un ragazzino molto educato, molto carino, che di volta in volta, quando deve fare qualcosa obbedendo a un suo strano sentimento di giustizia, bussa alla porta delle persone e dice posso entrare? Sì, sì, no, dillo pure tu. Sì, puoi entrare, e a quel punto fa quello che vuole.
Una volta che hai avuto il permesso, fa quello che vuoi. Fa quello che può. Tra parentesi c'è un romanzo di Stephen King, Cose preziose, che questa cosa spiega molto bene. Spiega molto bene perché la spiega attraverso il tema dei piccoli desideri innocenti. C'è questo negozio di oggetti usati, di meraviglie, dove ognuno trova esattamente quello che cercava, quella figurina di baseball, quell'oggetto, esattamente quello, e non lo paga. E questo simpatico vecchietto, anche lì un po' così, inoffensivo all'aspetto, gli dice: no, ma tu non mi devi niente. Però guarda, fammi un favore, passa da quella casa, suona il campanello a una certa ora, poi scappa. È uno scherzo, è una cosa che non costa niente. E in questo modo scatena una guerra all'interno di Castle Rock, paese, cittadina immaginaria di Stephen King, tutti contro tutti, perché attraverso questa porticina del desiderio, della cosa che, di cui ho proprio bisogno, della cosa per cui sono disposto allo scambio, bene, il male entra. Chiudo veramente, chiedo scusa, sono stato un pochino lungo, ma abbiamo anche iniziato con qualche minuto di ritardo, poi recupereremo, faccio rispondere a tutte le domande a Umberto, quindi così. Ci sono ancora due nomi, però, senza i quali, secondo me, questo discorso sul fatto che la letteratura non è che ci dice qualcosa sull'origine del male. Io, specie negli ultimi 10 anni, continuavano a uscire libri, Le radici del male, eccetera, li leggevo lì sì con grande aspettativa e entusiasmo. Poi, insomma, come uomini che odiano le donne, no? Perché quello di uccidere le donne perché il padre era nazista, sì, va bene, ma perché il padre era nazista? Cioè, cosa c'è prima del nazismo? Non può essere solo questa cosa qui che ti hanno trattato male da piccolo, allora tu dopo diventi cattivo. C'è un motivo per cui ti hanno trattato male da piccolo. Sono due grandi testi italiani che riportano il tema, che legano il tema delle responsabilità al tema del male. Sono due testi molto venerati, ma che per qualche maniera non sono riusciti a entrare nel discorso comune. Primo è La colonna, storia della colonna infame di Manzoni, del quale con mia grande sorpresa non si è parlato quasi mai durante la pandemia. E perché non si è parlato della colonna infame di Manzoni? Perché lì lui lega il tema del male al tema della giustizia. Lui dice chiaramente che esiste anche la possibilità che perfino una legge iniqua come quella che vigeva a Milano ai tempi della peste possa essere applicata in modo un po' meno iniquo per fare meno del male. Lui dice: se i giudici che hanno avuto i due accusati di essere untori avessero veramente applicato quelle terribili leggi che c'erano allora, non li avrebbero torturati, non gli avrebbero distrutto la casa e messo la colonna, non li avrebbero bruciati su. Quindi davanti al male che l'uomo fa, c'è sempre la possibilità che una responsabilità, c'è sempre la possibilità che qualcuno dica il male non entri in casa mia. Però in quello stesso testo c'è anche la porta che Manzoni torna a spalancare dopo aver apparentemente chiuso la porta di casa di Renzi e Lucia con la provvidenza, con quello che pure nei Promessi Sposi non manca. C'è quello che cercavo di dire io male prima, cioè e prima dell'errore dei giudici, e prima e fine la peste, da dove viene? E lui dice: qua ci fermiamo, dice Manzoni, perché al pensiero dell'uomo a questo punto si formano solo una sola alternativa, sono due bestemmie, il doppio, ancora una volta, negare la provvidenza oppure accusarla. Noi sull'origine del male non sappiamo. Questo dobbiamo rimanere chiari. Che cosa possiamo fare? Possiamo fare quello che credo che sia davvero l'ultimo autore che cito, ed è un libro anche questo che è entrato in proverbio, ma è molto meno letto in realtà degli altri, è un libro meraviglioso, la prosa italiana del Novecento, e forse non solo del Novecento, i suoi vertici più alti, Sommerso e Salvati di Primo Levi. Dove Levi, da ebreo secolarizzato con grandissima curiosità teologica, che gli viene da Kafka, che gli viene da tante cose, che gli viene da Auschwitz ovviamente,
Lui ragiona sulla capacità che il male ha di contaminare perfino la vittima. Perfino la vittima, il sopravvissuto, il salvato, è in qualche maniera contaminato dal male perché dentro di sé si accusa di non essere riuscito a soccombere come gli altri, come sommersi, che sono senz'altro i giusti a questo punto. E come cerca di uscirne, alla vicenda personale scelta, come cerca di uscirne, Levi, dicendo tutta la mia capacità di resistenza sta umana, sta nel non restituire il colpo che ricevo, non restituire il colpo, non lasciare che il male che mi viene fatto, io posso ridarlo indietro al colpo, ma scelgo di non darlo e quindi sposto dalla dimensione del fare alla dimensione del discorso, della parola, del linguaggio. Io mi riapproprio per l'ennesima volta di quello che è stato Auschwitz, racconto ancora una volta che cos'era il treno, la descrizione del treno che c'è nei sommersi e salvati è strepitosa, leggeta. Attraverso la parola io evito di restituire il colpo. Spezzo l'onnipotenza del potere materiale, l'ingiustizia che c'è in questa apparente onnipotenza, e ristabilisco il legame della parola. La letteratura non sa tanto della verità, però dice tutto quello che può. C'è una frase meravigliosa di Henry James, mi fa andare in mente durante il lockdown perché è stata stravolta al contrario, in cui Henry James fa parlare uno scrittore, molte volte parla di scrittore nei suoi libri, questo scrittore, protagonista della mezza età, dice: noi scrittori lavoriamo nelle tenebre, noi lavoriamo nelle... non sappiamo di cosa parliamo, ma mi sembra possibile che sono 3.000 anni che raccontiamo storie d'amore e di morte e ancora continuiamo a farle perché non abbiamo capito che cos'è l'amore e cosa c'è dopo la morte. Noi lavoriamo nelle tenebre, noi diamo quello che abbiamo, noi facciamo quello che possiamo è la parola.